Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fuck it, I promise my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way.
Buonasera, Tabula Rasa, 16 giugno 2022, puntata che per motivi diversi abbiamo registrato da remoto e che quindi sentirete leggermente diversa come proprio come suono che esce qui da Radio Onda Rossa 87.9. Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, come ci piace definirci. Oggi è l'appuntamento dedicato alla saggistica, abbiamo tre testi con due ospiti. Parleremo in apertura del libro di Eric Sadén uscito per Lewis, La società digitale e la fine del mondo comune, Io tiranno. Poi parleremo con Enzo Traverso che ne ha scritto un altro su un argomento diverso, anche se poi ha delle assonanze il titolo, La tirannide dell'io, scrivere il passato in prima persona, uscito per la collana Tempi Nuovi di La Terza. E poi infine abbiamo avuto ospite Paolo Morando, con un'introduzione di Guido Calderon del Manifesto, con cui abbiamo parlato del suo La strage di Peteano e L'enigma Vinci Guerra, due libri che parlano di come la soggettività sia diventata centrale nelle narrazioni nostre contemporanee o anche semplicemente nello scrivere di storia, fino a un libro che parla di un argomento completamente differente, però anche qui c'è in questo caso un soggetto che diventa centrale nella ricostruzione della storia di alcuni fatti degli anni 70, e parliamo dell'eversione nera, lo stragismo fascista. Tutto questo andrà in onda tra pochissimo, subito dopo queste parole. Vi diamo di nuovo il benvenuto a Tabula Rasa e ringraziamo i nostri ospiti di questa sera. Il primo libro di cui ci occupiamo questa sera, non abbiamo potuto parlarne con il nostro ospite per causa di un contrattempo, è un testo a mio avviso molto interessante, molto godibile da leggere e se vogliamo anche molto importante, perché mette in fila tutta una serie di elementi sulla trasformazione della nostra società, soprattutto in virtù della tecnologia e della digitalizzazione che ha avuto la nostra società. Per riprendere alcune parole del filosofo francese, appunto Eric Sadin, l'autore del testo, che vado a riprendere da un'intervista che ha fatto il Manifesto, se non sbaglio, un paio di settimane fa, non di più. Lui afferma che viviamo in un mondo di estrema saturazione di un ordine politico ed economico che è stato in vigore per quasi mezzo secolo e che ha fatto nascere l'intenzione determinata di non subire passivamente. L'uso delle tecnologie digitali facilita l'esistenza, forniscono un accesso immediato alle informazioni e permettono di formulare opinioni, danno la sensazione di aumentare il potere, ma questo crea tensione esplosiva perché contribuisce a immaginarci come soggetti autarchici che liberano continuamente i risentimenti. Questa sarebbe l'epoca dell'individuo tiranno, l'avvento di una condizione civile senza precedenti, che vede l'abolizione progressiva di qualsiasi terreno comune per far posto a un brulichio di esseri che si sentono imbrogliati e traditi dal punto di vista, al punto da arrivare a contare solo sulle proprie percezioni delle cose. E se vogliamo, aggiungo io, anche proprio sulle proprie forze, e quindi non si pensa più come un individuo, una parte di una collettività, ma come appunto un individuo unico e singolo, capace di anche semplicemente di autodeterminarsi e attraverso cui appunto l'autodeterminazione si arriva può arrivare soltanto che da se stessi. Ovviamente Sadenne in questo testo ci mette tantissima roba. Lui segna nel 2010 il passaggio più importante in cui c'è il passaggio dal capitalismo cognitivo a quello che lui chiama il capitalismo delle affezioni volto a catturare l'attenzione per mezzo di tecniche che ricorrevano all'adulazione e generavano la sensazione destinata a essere reiterata dell'importanza di sé. E tutto questo perché poi avrebbe determinato la costruzione di un teatro di comportamenti votata alla disperata ricerca di strategie utili al raggiungimento anche solo semplicemente dei like. Sadenne ovviamente non poteva non entrare in quello che è una dei maggiori artefici di questa trasformazione dalla società del noi alla società dell'io, per farla breve, oppure semplicemente appunto dall'io la soggettivazione, come abbiamo parlato anche con Enzo Traverso, a farne le spese sono state appunto la cosiddetta pluralità, la cosiddetta comunità o anche semplicemente la cosiddetta partecipazione. E ovviamente se lui va a affrontare tutti un po' i temi contemporanei, si parla anche semplicemente andare a parlare ed affrontare lo sviluppo dei social network, andando a prenderne uno per uno da Facebook a Twitter ad Instagram, ma anche pagine come ad esempio pagine come TripAdvisor, comunque dove di nuovo no, si rimette al centro l'individuo e l'opinione dell'individuo senza più dare spazio anche al confronto, non, per non chiamare il dibattito. Vado a leggervi alcuni stralci, ad esempio, no, ben presto l'espressione pubblica, scrive Sadin, dell'opinione si è trasformata in uno strumento di pressione economica e psicologica esercitata su vari attori, compresi gli stessi clienti, che ha assunto la forma di procedimenti disciplinari in tutto e per tutto inediti, apparentemente soft, ma che favorivano il proliferare insidioso di rapporti interpersonali strettamente utilitaristici e sottoposti a valutazioni recipliche. Volevo aggiungere che nei ragionamenti e nel testo di Sadin non è che ci trovate soltanto argomentazioni che vi possano, come si dice, trovare concordi sempre sistematicamente, no, ci sono delle cose secondo me che funzionano meno, altre che funzionano di più, però ci sono delle cose comunque importanti su cui bisogna confrontarsi e su cui è giusto poi leggere anche degli aspetti o anche semplicemente delle interpretazioni diverse. Fatto sta che la svolta digitale, con questo non possiamo che non dar ragione, no, all'autore, no, di cui abbiamo letto il numero, libro, tutto questo ha portato al compimento di quel processo di secessione individuale che ha le sue basi appunto in quello che è l'individualismo liberale, che troveremo tra l'altro, come di nuovo noi abbiamo trovato e troveremo nel libro di Traverso, letto in maniera diversa, e quindi esiste questa narrazione compensatoria che ci consentono i vari dispositivi digitali, quelli nati appunto dal 2010 in poi, che fanno in modo, no, da farci sentire molto più potenti e molto più forti di quello che in realtà siamo. Di nuovo mi dispiace non averle parlato con alcuni interlocutori che avevamo scelto, ma sicuramente proveremo a tornarci prossimamente. Ormai, visto gli appuntamenti di Tabula Rasa, è probabile che vada a slittare tutto a settembre, però un testo di nuovo, torniamo a dirlo, lo consigliamo, è uscito appunto per LUISS, che nonostante sia un'università che non ci piace, non ci è neanche simpatica, però va detto che hanno una produzione di testi di saggistica molto, ma molto interessante come casa editrice. L'ospite di questa sera, a cui diamo il benvenuto a Tabula Rasa e soprattutto il buonasera, siamo molto contenti di avere con noi Enzo Traverso, autore della Tirannide dell'Io, Scrivere il passato in prima persona, uscito per la collana Tempi Nuovi della Terza, che oggi abbiamo due testi loro, perché tra l'altro sono tra le case editrici che si occupano di storia in varie forme. E questo è anch'esso un libro che va a parlare di storia, ma va a parlare di come si scrive la storia. Buonasera, Enzo Traverso. Ciao. Allora, partiamo proprio dal primo spunto che mi viene in mente, che sta proprio nelle pochissime righe del tuo libro. Piaccia o meno, no, è un fatto indiscutibile che la storia sia scritta sempre più spesso in prima persona, attraverso il prisma della soggettività di un autore. Se nella letteratura questo fenomeno è antico, basti pensare alla Divina Commedia, nel campo della storia è qualcosa di assolutamente inedito. Questa crescente invadenza dell'io mi rende perplesso. Partiamo da questo spunto, che questo poi è il ragionamento, l'incipit che ti ha portato a scrivere questo libro, giusto? Allora, cosa ti perprime di più? Tu lo dici in 200, quasi 200 pagine, 175 pagine se non sbaglio, e quindi invitiamo anche a leggerlo, però c'è questa tendenza che passa pure attraverso vari esempi che fai o che non fai, però c'è questa tendenza, c'è bisogno di leggere di storia, troppo spesso scrive di storia chi storia non l'ha mai studiata, però. A questo bisogno di leggere di storia si è sovrapposto questo bisogno di raccontare la storia in prima persona, che è un po' il figlio di tempi. Qual è la cosa che più ti perprime di tutto questo processo?
Ma intanto si tratta di un'innovazione molto vistosa sul piano proprio storiografico, sul piano delle modalità di scrittura della storia, perché come dicevi giustamente, dall'antichità ad oggi la storia si è sempre scritta in terza persona. Sembrava che questa fosse una delle regole fondamentali e come dire, intorno alle quali ci fosse un completo consenso tra studiosi appartenenti anche a correnti diverse della storiografia, si pensava che la terza persona offrisse una garanzia di oggettività e permettesse una distanza critica nei confronti dell'oggetto di studio. E quindi scrivere in prima persona un libro di storia può apparire, e sicuramente è una trasgressione di una convenzione, di una regola costituita, tramandata. Ma però io vorrei dire, per evitare equivoci, che io non ho scritto un libro in difesa dell'ortodossia, come il guardiano del tempio che si scaglia contro chi ha osato trasgredire le regole della disciplina. È un'innovazione interessante. È un'innovazione che crea un rapporto nuovo tra storia e letteratura, che crea una dimensione narrativa nuova che rende molti di questi libri leggibili, fruibili, affascinanti talvolta, che permette di realizzare le ambizioni letterarie degli studiosi, degli storici, ma pone tutta una serie di problemi. Il primo dei quali è un interrogativo fondamentale: perché si scrive la storia e a cosa serve ricostruire il passato? Abitualmente gli storici tendevano a rispondere a una serie di interrogativi, no? Cosa è successo? Come si sono svolti i fatti? Qual è la loro dinamica? Dove? Quando? Chi sono gli attori di questa vicenda e perché questo è avvenuto? Questo, insomma, permette di ricostruire il processo. Oggi si tende a invece porre altri interrogativi, almeno da parte di chi scrive libri di storia in prima persona, e questi nuovi interrogativi sono chi sono io, qual è la mia identità, in che modo e fino a che punto le vicende del passato interrogano, interpellano la mia identità, quali molteplici fili mi legano al passato. Insomma, scrivere in prima persona significa esplorare il passato attraverso un prisma individuale. Ecco, questa è la questione di fondo. E questo può offrire tutta una serie di vantaggi narrativi, ma questo crea anche tutta una serie di problemi, direi, epistemologici e, se vogliamo, anche politici alla fine.
Esatto, due cose. Allora, mi vengono in mente subito due spunti che mi ero segnato. Il primo, appunto, che nella storiografia critica la soggettività ha ricoperto finora un ruolo importante, quindi dando dignità alle biografie individuali e alla testimonianza. Quindi mi chiedevo se, alla luce del tuo libro, dobbiamo rimettere in discussione questo approccio. E l'altra roba è che in effetti negli ultimi anni soprattutto c'è questa tendenza di molti scrittori, quindi non parliamo né di giornalisti né di storici, soprattutto di romanzieri, che sono andati a recuperare parti della memoria familiare per andare a raccontare pezzi di storia. Poi che nell'Italia la maggior parte di chi ha fatto questo lavoro l'ha fatto andando a raccontare la storia di parenti che hanno combattuto nella cosiddetta parte sbagliata. Questa è un'altra storia ancora, che poi innescando anche un processo, una forma di assoluzione, però questa è un'altra storia ancora. Quindi quanto c'è di questa tendenza? Quanto c'è, appunto, se va rimesso in discussione questo approccio, o se anche tu hai notato, come ho detto poc'anzi, il fatto che c'è proprio un sacco di autori o autrici che hanno raccontato, soprattutto il fascismo, che mi viene in mente, anche per un discorso temporale, appunto, recuperando la storia della propria famiglia, hanno raccontato una parte della storia di questo paese.
Però questa focalizzazione così diffusa e ormai non dico normativa, ma tende ad essere una griglia di lettura molto, a tal punto diffusa che non ci si stupisce più di leggere, trovare in libreria libri sul passato esplorato attraverso le vicende della famiglia dell'autore che ha condotto una ricerca sugli archivi familiari, oppure che ha l'ambizione di rileggere e interpretare la grande storia ma partendo da una finestrella che è quella di una vicenda individuale e molto spesso attingendo ai ricordi o ai lasciti, agli archivi familiari. Ma allora, ancora una volta, per evitare equivoci, io non sono un difensore di quello che gli addetti ai lavori chiamano il positivismo storiografico, vale a dire l'illusione che era teorizzata un tempo e che ancora oggi è molto diffusa nella pratica degli storici, che consiste a dire io voglio scrivere un libro su questa vicenda, dispongo delle fonti necessarie, ricostruisco la vicenda attraverso una accurata analisi delle fonti e il senso della storia scaturisce quasi automaticamente da questo lavoro di ricostituzione oggettiva. Questa è un'illusione. È impossibile scrivere libri di storia senza mobilitare, sollecitare e usare una parte di soggettività che è in noi, ed è impossibile capire il passato se non si cerca di penetrare la soggettività di chi ha fatto la storia, vale a dire degli attori del passato. Ma questo si fa da tempo, pensiamo a quella che veniva chiamata la storia dal basso e che cercava di raccontare, ecco, non solo come si è svolto uno sciopero, una rivolta, ma quali erano gli affetti, le emozioni, le aspettative, le modalità di socializzazione, i rapporti interpersonali tra chi ha partecipato a questa vicenda. Questo non è nuovo e gli storici dovrebbero riconoscere che mettono nei loro libri una parte della loro propria soggettività, perché se io decido di scrivere come ho fatto un libro che si intitola Rivoluzione, un'altra storia, è perché ho un rapporto con questo concetto che è legato a una mia storia, a una mia sensibilità, una mia cultura, a mie scelte intellettuali, politiche, di vita, eccetera. Però in genere questa soggettività può essere il motore della ricerca, ma va messa a distanza, va controllata, va disciplinata, altrimenti io non scrivo un libro di storia in cui cerco di interpretare il passato, ma io cerco di esplorare la mia identità e di esprimere i miei affetti, e cosa del tutto legittima, non so fino a che punto interessante, ma cosa diversa rispetto alla ricostruzione e interpretazione del passato. Ecco, questo è il punto centrale.
Perfetto. Tra l'altro, nei vari capitoli del libro tu porti tantissimi esempi, appunto quando parli di metodo, quando parli di storia fiction, ma anche appunto quanto poi la letteratura abbia contagiato, no, la storiografia, e forse anche e viceversa. Però mi viene in mente un'altra domanda che volevamo farti come redazione, però questa svolta che può convincerci o meno, senza entrare nel metodo giusto o sbagliato, che poi sono categorie che non ci appartengono, però questa svolta spesso e volentieri ha anche avvicinato delle storie un po' sconosciute a più persone, mettiamola così, come ad esempio lo è stato per le donne o tutte quante le identità finora marginalizzate. Questo modo di raccontare la storia forse ha anche creato una empatia, una conoscenza che prima forse non c'era.
Sicuramente. Allora, se oggi si scrive la storia in prima persona, questo è anche, non solo, ma anche l'esito di un lungo processo di mutamenti nelle metodologie che mobilita lo storico nel suo lavoro. E tra queste, diciamo, una delle premesse di questa nuova scrittura è quello che viene abitualmente definito il linguistic turn, la svolta linguistica che ha avuto conseguenze diverse, sia negative che positive, a mio avviso, ma che ha, si è focalizzata sulla molteplicità dei soggetti della storia. E quindi, per esempio, una storia femminista che riconosce il ruolo delle donne nella storia, o il ruolo di altre minoranze, di gruppi che sono sempre stati esclusi, ignorati o messi ai margini. Questo è importante, ma ancora una volta questo lavoro non richiede una scrittura in prima persona, non necessariamente. Scrivere in prima persona significa voler non soltanto raccontare, interpretare il passato, ma significa anche raccontare come un autore ha deciso di lavorare su quel tema, come ha svolto la sua ricerca, come ha condotto la sua indagine e tutta una vasta gamma di emozioni e di affetti che questa ricerca ha suscitato in lui o in lei. Ecco, questo è il nuovo procedimento e in un certo senso questo significa non solo esplorare, riconoscere e rappresentare la soggettività degli attori della storia, significa pensare la storia come una sorta di dialogo tra la soggettività dell'autore e quella degli attori del passato. E questo significa ancora una volta ricadere in un prisma individuale che è quello del mondo guardato attraverso il selfie, la realtà che è quella del mondo globale ormai, perché non viviamo più rinchiusi in un ambito locale, ma anche il luogo, qualunque luogo è ricollegato attraverso mille fili a una realtà globale, ma questa realtà è osservata, filtrata attraverso un prisma individuale. E questo secondo me rimette in discussione alcuni dei postulati del lavoro storiografico stesso. E in questo senso io guardo a queste innovazioni con interesse, ne riconosco le qualità, perché molto spesso si tratta di libri molto leggibili e scritti che hanno una dimensione letteraria che non è quella di molti libri di storia, spesso noiosi, ma sono attento anche ai limiti e alle derive possibili. Allora, tu facevi l'esempio dei tanti libri su gli antenati che spesso hanno fatto scelte politiche discutibili e un rapporto essenzialmente affettivo con il passato tende a spoliticizzare il passato e tende a riabilitare gli attori del passato. E questo io lo vedo in... do una serie di esempi nel mio libro e dico, ma Jean Blanquin che rende omaggio ai nonni che non ha conosciuto e che sono stati deportati e uccisi ad Auschwitz suscita ammirazione, commuove e in fondo offre una lettura della storia storia che rientra nei canoni, ecco, delle società in cui viviamo, no? La democrazia liberale, i diritti umani, eccetera. E poi arriva Cercas, che invece scrive la storia del suo prozio, che era un falangista, e alla fine di un lavoro molto accurato di ricostituzione della vicenda del prozio che riscatta dall'anonimato, perché lui dice era un ritratto in un salotto polveroso che io ho sempre visto, ma di cui non riuscivo a capire chi fosse, che cosa rappresentasse, ecco, lo ha riscattato dal silenzio, dall'oblio e dall'anonimato, e ne ha reso la vita palpitante. Ma alla fine il messaggio del suo libro è che il suo antenato era un uomo in carne ed ossa, con sentimenti, ideali, affetti, una sorta di eroe mitologico, e conclude esprimendo il suo amore per questa figura familiare. E questo ovviamente eclissa ogni riflessione critica sul significato della guerra civile spagnola, perché se noi ricostruiamo la storia attraverso questo prisma, non ha più importanza sapere se la guerra civile era uno scontro tra il fascismo e la democrazia, tra la rivoluzione e la controrivoluzione, ma diventa una tragedia umana in cui tutti gli attori sono equivalenti. Questo è il problema di fondo.
Tra l'altro tu porti, come dicevo prima, porti dentro tantissimi esempi. Poco fa parlavi parlando di alcuni testi che sono andati a parlare del nazismo, della Shoah e via dicendo. Evidentemente, no, citavi anche Maus di Art Spiegelman, o quando racconti la differenza tra ad esempio, no, tra Trotsky, quando scrisse la storia della rivoluzione russa, lui scelse di raccontarla, nonostante fu uno dei protagonisti, no, di quella storia, in terza persona, mentre, no, con la differenza degli storici che scrivono in prima persona delle storie che non hanno vissuto. Andando verso la conclusione, qual è stata allora la trasformazione della soggettività dal noi all'io? È un dato di fatto che abbiamo raccontato e che si racconta dalla mattina alla sera. Le conseguenze anche di alcune rivoluzioni tecnologiche probabilmente ci hanno chiuso nell'io, facendo abbandonare un noi, un pensiero collettivo, un'elaborazione collettiva, se vogliamo anche la storia, no, raccontata come forma collettiva, però non viene meno la memoria orale, non viene meno, se vogliamo, no, tutto questo processo non va a inficiare sulla memoria orale, o mi sbaglio?
No, la memoria è diventata già da tempo, da alcuni decenni, ma direi da quasi 40 anni ormai, una delle fonti legittime dell'indagine storica. E per esempio in Italia Primo Levi ha contribuito ampiamente a questo mutamento. Però la memoria, che è una fonte tra le altre sulle quali lavorano gli storici, è una fonte che va interpretata, che va verificata. Il testimone racconta il suo vissuto, e il suo vissuto può attraverso il tempo falsare, alterare i dati della realtà, e questo non perché il testimone sia un manipolatore, ma perché esprime appunto una soggettività, un ricordo soggettivo. E lo storico deve usare la memoria come una fonte tra le altre. sapendo che è una fonte che permette di acquisire o di produrre una conoscenza del passato, ma è una fonte tra le altre. Scrivere in prima persona significa creare una sorta di dialogo tra la memoria di chi ha vissuto in prima persona le vicende del passato e la memoria e la sensibilità, la soggettività di chi scrive la storia nel presente, e questo può creare un cortocircuito. Penso che una delle premesse del lavoro dello storico è una specie di ringhiera, di salvaguardia, una distanza critica. Noi guardiamo al passato dal presente, è nel presente che possiamo formulare le domande o gli interrogativi attraverso i quali esploriamo il passato, ma il passato può essere collegato al presente attraverso mille fili, ma questo passato va distinto dal presente. E quindi io sono, sono molto dubitativo nei confronti di una scrittura della storia che accetta in modo come premessa naturale, diciamo, degli elementi costitutivi del modo di essere delle società contemporanee. Io tento di collegare la scrittura della storia in prima persona con un modello antropologico che è quello del mondo neoliberale, e non parlo del neoliberismo come un insieme di politiche economiche o come così, il mercato e le privatizzazioni, parlo del neoliberalismo come modello antropologico, come condotta di vita, un mondo dominato da una serie di valori che sono individuali, di individualismo. Devo concepire la mia vita come una avventura individuale, come un'impresa che deve affermarsi. L'individualismo, la competizione, questi sono i valori del nostro mondo. Questa storia, che è scritta da storici che possono essere anche di estrema sinistra, voglio dire, non si tratta di rimettere in discussione o di accusare gli storici che scrivono in prima persona, accusarli di essere dei propagandisti del neoliberalismo, nulla di tutto questo, ma il loro modo di pensare il passato mi sembra si iscrive entro un orizzonte epistemologico che è quello del nostro mondo, vale a dire l'età del neoliberalismo, in cui tutto viene pensato, vissuto, esperito attraverso una lente individuale.
Chiudendo con una battuta, perché tra l'altro sei andato a toccare uno dei punti che mi ero segnato, proprio questa di pagina 150, dove no, spieghi o provi a spiegare o racconti come secondo te il neoliberalismo è ben più di un modello di società fondato sulla deregulation o i flussi finanziari, e come hai ampiamente spiegato poc'anzi. Chiudendo, non c'è la tua foto sul libro, perché un'altra delle cose che invece mi ha fatto sorridere, ecco, io non avevo mai fatto caso, no, la presenza della foto dell'autore, in questo caso dello storico, sui libri che vanno a parlare di storia, è il tuo interrogativo, e perché mettere la foto di chi scrive di storia sul libro di storia, che mi ha fatto molto sorridere. Poi lo spunto sul perché molti storici scrivono la propria autobiografia, come se facesse parte, no, anche la loro storia, di tutta la storiografia a cui hanno dedicato la loro vita o dedicano la loro vita.
Sì, in effetti quello è il punto di partenza del mio libro. Osservo questa tendenza. abbastanza diffusa da parte di storici che sono sconosciuti in genere al di fuori della loro disciplina, la tendenza a scrivere autobiografie. E mi dico, se io avessi proposto, che so, 40 anni fa a un editore la mia autobiografia, mi avrebbe detto: ma questo per chi crede di essere, per chi si prende, per voler pretendere di scrivere un'autobiografia. Se ora io propongo la mia autobiografia a uno storico, a un editore, immagino che magari si chiede anche: ma chi questo, chi crede di essere? Ma soprattutto si dirà: ecco un altro storico che scrive la sua autobiografia. Quindi è diventata una prassi comune e ancora una volta io non ho nulla contro gli storici che scrivono le loro autobiografie, che talvolta sono molto interessanti e che riflettono anche una nuova dimensione autoriflessiva, no? Perché io vi parlo di me non perché pretenda di essere importante o degno della più grande attenzione, ma perché questo è un modo per riflettere sul mio percorso, sul mio lavoro, sui presupposti anche metodologici del mio lavoro e sugli esiti del mio lavoro. E questo è anche il risultato di un di un processo di democratizzazione della scrittura, perché oggi tutti si sentono autorizzati a scrivere. E oggi, grazie, questo è un dato molto positivo, voglio dire, la scrittura non è più il monopolio di una ristretta elite. Quando è nato il concetto di intellettuale, l'intellettuale apparteneva a un'elite della società che aveva il monopolio dei mezzi di espressione, in un'epoca in cui la scrittura era anche la grafosfera, come è stata definita, era la forma dominante della cultura. Oggi viviamo nell'epoca della videosfera, ma la scrittura si è democratizzata e quindi gli storici si ritengono autorizzati, come tanti altri, a scrivere e a parlare di sé. E di questo io, come dire, faccio, è una constatazione, ne faccio un oggetto di riflessione, ma non di condanna.
Perfetto, ringraziamo di nuovo Enzo Traverso. La tirannide dell'io, scrivere il passato in prima persona, 175 pagine circa, 180 pagine circa, il prezzo 19 euro, editore La Terza. Grazie ancora, grazie mille.
Grazie, ciao.
Alla prossima, ciao ciao. Al telefono con Guido Calviron, perché a lui abbiamo chiesto anche un giudizio dopo aver fatto la lettura di L'ergastolano, il libro di Paolo Morando, di cui andremo a parlare questa sera e che abbiamo anche intervistato. Ciao Guido.
Ciao, buongiorno.
Allora, che libro è secondo te questo di Paolo Morando? A me è piaciuto molto, ne abbiamo già parlato in privato io e te, però dici la tua.
Ma secondo me è un bel libro anche importante, che colma almeno in parte un vuoto, che è quello intorno a una figura per molti versi unica del panorama della destra neofascista italiana, nel senso che Vincenzo Vinci Guerra è l'unico reo confesso di una strage, e in un paese in cui c'è stata, diciamo, una vicenda post bellica che è durata quasi fino agli anni Ottanta di protagonismo violento e sanguinario dell'estrema destra, è chiaro che il suo è un caso che risalta per originalità e per particolarità. E L'ergastolano va all'interno, scava all'interno di questa originalità, di questa particolarità, raccontandoci per quanto possibile l'uomo attraverso le interviste, alle memorie, attraverso quello che emerge anche dall'incontro dell'autore con lo stesso Vinci Guerra. E d'altra parte, ricostruendo con le sentenze, con le tappe della vita politica di Vinci Guerra e soprattutto di ciò che ha raccontato, di ciò che, su cui è intervenuto in molte altre giudiziarie, un'altra memoria del neofascismo, una memoria dall'interno e da parte di una voce che in qualche modo squarcia un velo, affermando in modo molto netto che una gran parte, se non tutta la storia del neofascismo, diremmo anche del neonazismo italiano degli anni da 60 agli anni 80, è una storia ascrivibile a un'idea di collaborazione con gli apparati di sicurezza di cui in qualche modo i neofascisti sono una componente e che, come dire, portano a compimento tutta una serie di atti, di stragi, eccetera, in realtà per conto, in modo esplicito, di apparati istituzionali. Questa è una verità politica più volte affermata, che lo dica un protagonista dall'interno che ha compiuto degli atti proprio per sottrarsi a questo tipo di contesto, beh, insomma, è un'affermazione sicuramente molto importante, al di là poi della possibile opacità che la figura di Vinci Guerra può avere, ma questo è un altro discorso.
Tra l'altro va anche a raccontare un pezzo della storia istituzionale, perché nel caso della fuga del telefonista di Peteano c'è coinvolto il movimento sociale.
Sì, diciamo, Vinci Guerra racconta in modo esplicito che il neofascismo, diciamo, lui è reo confesso di una strage, quella di Peteano in Friuli, una strage a suo dire compiuta per marcare la differenza da un'area, quella del neofascismo, che dopo 20 anni, 25 anni di militanza lui aveva compreso essere tutta quanta manovrata dagli apparati dello Stato. Diciamo, il paradosso è che perfino sulla strage di Peteano scattano come un riflesso condizionato quelle manovre di depistaggio che avevano coinvolto tutte le altre stragi, a riprova di quanto quel mondo fosse percepito dagli apparati come una cosa propria che andava protetta, gestita, i cui protagonisti messi al sicuro. L'altro elemento è appunto il fatto che quel tipo di contesto aveva una continuità molto forte con il movimento sociale italiano. Del resto non c'è bisogno di Vinci Guerra per sapere che l'Ordine Nuovo, fino a piazza, all'indagine su Piazza Fontana, entra ed esce dal movimento sociale italiano. Le figure inquisite sono le stesse che poi ricoprono cariche parlamentari, sono, del resto, l'MSI si situa all'epoca come ombrello politico di quel mondo. Basti pensare che candiderà, prima aveva candidato Borghese, poi candiderà Valetti, candiderà cioè i militari coinvolti in attività di depistaggio per le stragi, tentativi di pucce, cioè in qualche modo è il partito che garantisce poi tutta quest'area. Per cui anche su Peteano, facendo nomi e cognomi, in qualche modo Vinci Guerra racconta le coperture che quell'ambiente, quelle persone coinvolte ottengono all'interno del movimento sociale. Forse sono le cose più interessanti, più difficili magari dar credito a tutte le sue affermazioni su tutte le vicende di quegli anni, perché qualcosa Vinci Guerra ha vissuto, ovviamente, molte cose sono, come si suol dire, dei relato, le ha sentite, cioè nelle carceri, nella sua lunga detenzione, perché ricordiamo che è detenuto dalla fine degli anni 70, insomma, da quando decise di consegnarsi, poi di confessare. Altre cose sono ovviamente un po' più complesse da ricostruire nel dettaglio, tenendo conto di quello che lui dice, perché forse è stato aggiunto a quello che realmente era degli altri elementi, ma insomma l'importanza della figura risiede più nella prima parte della vicenda. È il primo fascista che confessa di aver compiuto una strage, a suo dire rivendicandosi un soldato politico nemico di questo Stato, lo fa per sbarcarsi dall'abbraccio mortale, a suo dire, degli apparati di sicurezza e denunciare la strategia istituzionale e anche la strategia del neofascismo. Questo è il vero ruolo di Vinci Guerra, che peraltro per far questo sceglie una condanna all'ergastolo che lo tiene in galera da quasi 40 anni.
Sì, che poi anche qui, poi, come vedremo dopo nella chiacchierata con Moranda, ci sono delle contraddizioni forti anche in questo racconto di Vinci Guerra. Secondo te, perché è stata così poco raccontata la strage di Peteano, anche semplicemente come pubblicazione, no? Prima di questo libro ce n'era soltanto un altro che andava ad occuparsi soltanto di Peteano.
Quanto detto fin qui, se si è compreso, è chiaro che c'è un elemento che riguarda la figura di Vinci Guerra. Chi è che sceglierebbe consapevolmente di passare la propria esistenza in carcere tutta la vita? Morando, nelle prime decine di pagina del libro, spiega che Vinci Guerra è forse l'unico detenuto in Italia che non ha mai chiesto nemmeno un permesso, che
Vai.
non ha mai usufruito di alcuna miglioria delle proprie condizioni. È stato detenuto in una decina di carceri, ha girato tutto il circuito, una parte del circuito delle carceri e, diciamo, in qualche modo, come dire, è talmente particolare la sua vicenda che c'è da chiederselo, lo possiamo dire, penso, se è una persona completamente sana, no? Di mente da questo punto di vista. Chi sceglierebbe una prigionia alla fine della propria vita, anche se per affermare un'idea? Quindi c'è una particolarità, una stranezza che ha sempre fatto guardare, io credo, anche in buona fede ad alcuni, a Vinci Guerra come una figura un po', cioè non solo il soldato politico, no? Ma anche il soldato folle, il berserk della tradizione nordica, tanto per restare nelle mitologie del mondo neofascista. L'altro elemento è perché Peteano è tutto sommato una strage piccola, ci muoiono tre carabinieri, ovviamente ci sono comunque tre vittime, ma è una strage minore che non incide sui grandi processi. Anche questo Morando lo racconta, è una strage strana che accade come dire, al limite del nord-est, a pochi chilometri dal confine jugoslavo, quasi non si ha percezione di questa vicenda. E l'altra cosa credo che sia ciò che invece, fa di Vinci Guerra, un elemento molto importante, cioè che Vinci Guerra afferma non attraverso chissà quale ricostruzione, ma attraverso la propria esperienza. In questo sì, si può dire che il suo corpo è messo al servizio almeno di questa verità, tra le tante che può voler affermare, ma questa è, possiamo dirlo in qualche modo sincera, il fatto di una verità storica, e cioè del rapporto e dell'utilizzo sistematico del neofascismo dagli anni 60 fino alla strage di Bologna, da parte degli apparati dello Stato, e il fatto che ci fosse, diciamo, una contiguità e che come dire, fosse la storia stessa, cioè che in qualche modo tutte quelle organizzazioni erano dei gusci vuoti che venivano riempiti delle necessità e delle volontà degli apparati dello Stato dentro il contesto della guerra fredda, eccetera, eccetera, o poi di altri interessi. È una verità dirompente, perché è la verità storica che molti, dalla famosa controinchiesta di Milano all'indomani della strage del 12 dicembre del 1969, fino a lavori più recenti, ma che comunque ha attraversato anche il lavoro degli storici, non solo quello dei movimenti, è la verità più scomoda di questo paese, perché da un lato parla delle responsabilità dello Stato e dall'altro ci dice, cosa complessa, perché anche poi quel mondo al proprio interno sappiamo essere stato molto articolato, ma è comunque una verità, che gran parte della storia del neofascismo è ascrivibile a questo e che quindi la soggettività tante volte reclamata e rivendicata, insomma, spesso ha una natura un po' sospetta, e se pensiamo che quel mondo è stato intrecciato con la destra politica, l'MSI prima, Alleanza Nazionale poi, i cascami, le eredità, i percorsi di lungo periodo di molte di quelle figure, ci rendiamo conto che affermare questo, se lo era complicato, come dire, affermare che la strage era di Stato nel 1969, a noi è rimasto drammaticamente complicato anche, forse potremmo dirlo, nell'Italia di oggi. Credo che sia questa un po' la sfida di Vinci Guerra e il motivo per cui la sua storia, che era lì tutto sommato a disposizione, Morando ha fatto un ottimo lavoro ovviamente, però l'idea è che quella storia fosse data, ci voleva soltanto qualcuno che come lui coraggiosamente e con abilità la volesse raccontare, però era a disposizione di tutti. Questo è un po', io credo, il contesto.
Ultima cosa, proprio così a forma di battuta, sei Casson, perché poi Casson o Salvini, perché poi all'interno del libro, no, c'è si racconta anche un pezzo della storia della magistratura, di quelle che sono le divisioni, in questo caso la lettura della stagione delle stragi, di alcune delle stragi da parte di Casson prima e Salvini dopo, che hanno avuto due ruoli diversi in processi diversi.
È difficile in una battuta secca, perché sono anche due fasi. L'epilogo di Salvini, anche sui lavori recenti di altra natura, quando si è messo a fare un altro lavoro, mi convincono molto, quindi se l'opzione è secca, anche se molte cose di Salvini sono complicate poi da discutere.
Perfetto, grazie Guido.
Grazie a te.
Ospite quest'oggi a Tabula Rasa, diamo il benvenuto a Paolo Morando. Ciao, buonasera.
Ciao a tutti, buongiorno, buonasera.
Paolo Morando, autore del L'ergastolano, la strage di Peteano e l'enigma Vinci Guerra, uscito da pochissimo per la Terza, fa parte della collana della, chiamiamola, non possiamo chiamarla di storia, la collana Società, via dicendo, perché poi la Terza in questi ultimi tempi ha tirato fuori delle collane molto interessanti per quanto riguarda la storia, e ne abbiamo parlato anche in passato qui a Tabula Rasa. Un altro libro che ci era piaciuto, ma poi non facemmo un tempo a parlarne, sempre di Paolo Morando, prima di Piazza Fontana, La prova generale, uscito sempre per la Terza nel 2019. Questo per descrivere anche il percorso di Paolo Morando, giornalista, ma anche come autore, perché si è occupato di alcuni fatti di questo paese, quelli che vengono derubricati spesso, no, dal mainstream come i misteri d'Italia, andando a raccontare, come in questo caso, l'enigma Vinci Guerra e la strage di Peteano, che è un po', tra virgolette, la madre di tutte le stragi e l'apertura di una stagione molto particolare in questo paese, dove si comincia ad affacciare quelli che vengono chiamati volgarmente, almeno io ritengo volgarmente, i servizi deviati, quando spesso e volentieri poi i servizi fanno questo, non è che sono deviati o non deviati, ma queste sono mie considerazioni. Di nuovo, ciao. Allora, cominciamo con tutto il valzer delle domande. È stato un po' un percorso il tuo che ti ha portato a parlare di questo libro, o semplicemente un interesse particolare per questa storia?
Ma io da tempo, come dire, mi interesso di queste cose proprio per interesse personale. A un certo punto, citavi tu appunto il libro sugli attentati precedenti a Piazza Fontana, prima di Piazza Fontana, perché conobbi uno dei giovani anarchici che all'epoca venne arrestato, incriminato, processato e assolto assieme ad altri anarchici. Quindi in quel caso è stato anche una combinazione proprio di conoscenza personale, perché questo anarchico è bolzanino, io sono di Trento. La strage di Peteano, secondo me, valeva la pena parlarne per una serie di motivi. Primo, perché è sempre stata una strage un po', come dire, nascosta, dimenticata, se ne è sempre scritto poco. C'era solo un libro finora che se ne occupava, però un libro che risale al 1976, quindi precedente alla svolta nell'inchiesta che avvenne negli anni 80 con le ammissioni di Vinci Guerra e quindi di Ordine Nuovo. Un po' perché la strage avvenne all'estrema periferia orientale d'Italia, ci furono solo tre vittime, solo tra virgolette naturalmente, ed erano carabinieri, quindi non fu una strage indiscriminata come una bomba in una banca, in una stazione, eccetera. E poi c'era la figura di Vinci Guerra, che è particolarissima, perché si tratta dell'unico ordinovista che ha ammesso le proprie responsabilità per un attentato stragista, e che da allora, e quindi dal 1979, anche se il veterano si è assunto la responsabilità solo 5 anni dopo in carcere, ma dal 1979 in carcere. Quindi lui è in carcere ininterrottamente da 43 anni e non vuole minimamente usufruire di alcun beneficio di legge, perché si ritiene ancora in guerra, si autodefinisce soldato politico contro lo Stato. È una figura particolarissima proprio perché la sua attenibilità nel corso degli anni è stata in qualche modo legittimata da tutta una serie di sue deposizioni che fanno parte di procedimenti che hanno durato un po' tutte le stragi, da Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Bologna, l'Italicus, e quindi c'è questa figura che dal carcere continua a scrivere, ha pubblicato libri, un sacco di articoli, e da cui in qualche modo, così è stato detto in storiografia, diciamo, non si può prescindere per quanto riguarda una lettura complessiva della strategia della tensione. Su Vinci Guerra ci sono anche tutta una serie di posizioni divergenti da parte di chi si occupa di queste vicende, che giungono alla valutazione della sua attendibilità, appunto, o meno, in tutte queste vicende. E quindi mi sembrava un personaggio interessante da cercare di raccontare, oltre alle questioni relative più specificatamente alla frase di Petriano, che appunto, essendo molto lontana nel tempo, ed essendo arrivata la sentenza definitiva, anche questa da molto tempo, ma con un colpevole, con dei colpevoli, ce n'è sempre scritto troppo poco, secondo me.
Sì, sono passati 50 anni da Petriano, come raccontavi giustamente, no? Se ne è parlato sempre meno rispetto ad altri, ed il tutto avviene tra l'altro in una zona del nostro paese che poi, andando ad interessarsi di quelli che sono stati i cosiddetti servizi, formazioni segrete o nascoste, pezzi di Stato deviati, chiamiamoli come ci pare, appunto il fronte orientale, chiamiamolo così, la zona orientale di questo paese, che ha visto anche la nascita, per esempio, proprio in quelle zone, il primo embrione di quella che poi è stata chiamata Gladio, territorio un po' particolare, o sbaglio? Tra l'altro tu racconti nel libro come Trento a un certo punto diventa anche un po' centrale negli avvenimenti che accadono sempre nel nostro paese.
Sì, io dedico un libro alle bombe di Trento, che è anche un episodio completamente dimenticato, proprio perché secondo me ha molto a che fare con la vicenda di Petriano, quantomeno dal punto di vista temporale. Parlo di bombe del 1971, mentre l'attentato di Petriano è del 31 maggio 1972. Però i personaggi implicati, e parlo di personaggi in divisa, quindi carabinieri, erano grosso modo gli stessi. Naturalmente il fronte orientale bisogna calarsi a 50 anni fa, evidentemente, e quindi allora il nostro fronte orientale, quindi il Friuli Venezia Giulia, era il confine con la cortina di ferro, con il blocco in qualche modo sovietico. Ed è quindi evidente che lì erano concentrate le posizioni militari e quindi anche i nascondigli di Gladio si sarebbero potuti rendere necessari in caso di un'invasione dall'est. La vicenda di Gladio, fra l'altro, dal punto di vista giudiziario, è uno spin-off, chiamiamolo così, dell'inchiesta di Casson, del giudice veneziano Casson, proprio su Petriano, perché il nascondiglio di Gladio vennero alla luce e il governo dovette ammettere nella esistenza proprio nell'ambito delle inchieste di Casson successive a Petriano, ma che da Petriano partivano. Le vicende sono connesse anche perché c'è il celebre nascondiglio di Aurisina, Nasco di Aurisina. Questi Nasco erano naturalmente dei depositi di materiale bellico, quindi armi, munizioni e quant'altro, ma a un certo punto Casson sospettò che il materiale utilizzato per la strage, quindi l'esplosivo, il detonatore, l'accenditore a strappo anche, provenissero da quel Nasco di Gladio, quindi in qualche modo la missione di Vinci Guerra, di una propria paternità appunto dell'attentato, ma chiamiamola così pura, cioè non compromessa con organismi dello Stato, più o meno clandestini, poteva venire meno, e quindi anche l'attentato di Petriano poteva inscriversi, diciamo così, in un'operazione in qualche modo che vedeva coinvolti anche i servizi e appunto Gladio. Dal punto di vista giudiziario questa questione non è mai stata in realtà verificata fino in fondo, Vinci Guerra l'ha naturalmente sempre negata, però sì, quella era una zona ad altissimo, come dire, tasso di interesse per quanto riguarda le operazioni militari di difesa o di provocazione, perché questo è un altro elemento chiave, che avvenivano in quegli anni.
Soprattutto mi viene da pensare, come poi racconti, viene raccontato anche in uno dei capitoli del libro, no? Finanza, polizia, carabinieri, SID, ci sono coinvolti tutti in quello che è avvenuto in quel fronte. Tra l'altro poi vediamo come personaggi, come comandante dei carabinieri, poi li ritroviamo nelle liste della P2, quindi c'è un intreccio che racconta molto di quello che è successo in questo paese poi in quegli anni, un po' prima e successivamente.
Sì, perché l'episodio relativo alle bombe di Trento si tratta in particolare di una bomba che sarebbe dovuta esplodere nel 1971 davanti al tribunale, quando si sarebbe dovuta aprire una manifestazione di giovani di sinistra di Lotta Continua in particolare. Poi la bomba venne disinnescata precedentemente a questo assembramento, chiamiamolo così, perché questo assembramento si doveva tenere in occasione di un processo che poi era stato all'ultimo momento rinviato. Questa era una vera e propria provocazione per la quale a un certo punto a Trento si sviluppò un'inchiesta, anzi prima ancora di questa inchiesta Lotta Continua, il giornale, un anno dopo pubblicò questa notizia, cioè disse appunto che la bomba era stata collocata lì dalla polizia. capo dell'ufficio politico della questura di Trento era Celaglio Molino, che proveniva da Padova, che già aveva avuto a che fare con le inchieste su Piazza Fontana in maniera, come dire, non del tutto commendevole, diciamo così, e quindi a un certo punto questa inchiesta portò agli arresti del capo dell'ufficio politico della questura di Trento, del capo del gruppo carabinieri di Trento, del capo del centro contro spionaggio del SIS Pignatelli, che pure è un carabinieri, prima ancora dei vertici della finanza del Trentino Alto Adige. Ecco, questa questione si innesca con Peteano, si concatena, diciamo, con Peteano, proprio perché Santoro, che era il capo del comandante del gruppo dei carabinieri di Trento, a un certo punto venne coinvolto nell'inchiesta su Peteano. La questione è molto complicata, riguarda una velina del SID che però aveva a che fare anche col comando carabinieri, con la divisione Pastrengo, quindi con il generale Palumbo. Ma insomma, tutto questo, il risultato finale è questo: la sentenza di Peteano, oltre a dichiarare la responsabilità di Vinci Guerra e Vinci Cuttini, altro ordinovista, sua tra l'altro, Vinci Cuttini era la voce della telefonata anonima che attivò i carabinieri sul luogo in cui si trovava questo 500 di contenere esplosivo, dicevo appunto che questa sentenza, oltre a condannare l'ergastolo Vinci Guerra e Cicuttini, condannò, questo in via definitiva, il comandante dei carabinieri del Friuli, Mingarelli, di nome Mingarelli, poi generale e un suo stretto collaboratore, poi colonnello Chirico, per i depistaggi sulla strage di Peteano. Quindi c'è questo dato, secondo me, abbastanza sconvolgente, che in una strage che vide come vittime tre giovani carabinieri, i vertici dei carabinieri del Friuli, che erano stati demandati a condurre le indagini, sono stati condannati per atti di depistaggio, in una strage, ripeto, in cui le vittime erano carabinieri. Ecco, questo è un dato, secondo me, da sempre un po' forse sottovalutato, però qui sì, abbiamo avuto una sentenza definitiva per atti di depistaggio da parte di uomini dello Stato.
Tra l'altro anche nel racconto di Vinci Guerra, no? Quando lui afferma che la strage doveva essere un segnale, un po' si contraddice e provi anche a spiegarlo il perché, nel senso, se una strage non viene rivendicata difficilmente può essere un segnale per qualcuno, se non un segnale interno, usiamo la parola interno.
È proprio così, questo è uno degli elementi chiave della questione di Peteano, cioè Vinci Guerra sostiene di avere trappolato, diciamo così, questa Fiat 500 proprio per dare un segnale anche agli ambienti di estrema destra, quindi Ordine Nuovo, per dire che cosa? Per dire, io, le stragi vanno fatte contro lo Stato, contro uomini dello Stato, contro uomini in divisa, non in maniera indiscriminata, come dicevo prima, ad esempio Piazza Fontana, più avanti Piazza della Loggia, da parte di noi, gli Ordini Nuovi, diciamo così, dove però, come dire, siamo alcune figure di questo gruppo eversivo erano compromessi con lo Stato, questo sostiene Vinci Guerra, cioè la sostanza è questa: Vinci Guerra dice tutte le stragi di destra sono state commesse come manovalanza a noi ordinovista, a noi di Ordine Nuovo, manovalanza per conto dello Stato che l'aveva in qualche modo orchestrata. No, la mia strage invece è l'unica che è contro lo Stato, contro uomini dello Stato, proprio per dare un avvertimento anche agli altri ordinovisti, parliamo quindi di tutti i personaggi coinvolti in Piazza Fontana, che i nostri gesti rivoluzionari no, devono essere puri, noi combattiamo contro lo Stato. La contraddizione qual è? Che poi Vinci Guerra, per sfuggire alla giustizia, si avvale di questi canali di Ordine Nuovo e quindi dei personaggi che aveva in qualche modo messo sotto accusa, diciamo così. Tant'è che lui poi fuggirà in Spagna, dove già c'era Cicuttini, e poi dalla Spagna al Cile, dal Cile all'Argentina, sempre grazie ai suoi contatti con gli ambienti di estrema destra, in questo caso con Stefano Delle Chiaie in particolare. Allora, come dire, la posizione di Vinci Guerra è in qualche modo discutibile, però più che discutibile sul suo complesso generale di affermazioni e dichiarazioni, anche proprio su fatti specifici. La questione della collocazione della bomba nella Fiat 500, che avviene già il 26 maggio, poi questa Fiat 500 rimane di 5 giorni, dove chiunque volendo, anche se era una via di campagna un po' nascosta, chiunque poteva passare di lì, toccare l'auto, in qualche modo entrare, dei bambini che giocano magari, e saltare per aria assieme all'automobile. Ecco, questo non è esattamente un gesto di guerra contro contro lo Stato, chiunque poteva morire lì, no? Anche se la telefonata doveva attirare i carabinieri, ma la telefonata viene fatta 5 giorni dopo. Quindi insomma c'erano degli elementi che possono mettere in forse queste affermazioni di Vinci Guerra.
Un'altra cosa interessante sempre del libro, il libro poi andando a raccontare questa storia racconta anche un pezzo di quello che è stato il movimento sociale italiano, soprattutto nella figura di Giorgio Almirante, che con alcuni personaggi, poi lo racconti bene, no? Nel senso l'MSI non fu silente o indifferente a quello che stava accadendo, anzi fu anche parte nel far scappare alcuni personaggi appunto imbischiati, in questo caso se non sbaglio Cicuttini, no?
Cioè, Cicuttini, certo.
Esatto, il fatto che l'MSI abbia dato dei soldi a questo personaggio e probabilmente messo in piedi anche una rete per fargli abbandonare l'Italia. Cicuttini appunto è colui che poi è stato indicato come la persona che ha il telefono e telefona per far ritrovare la bomba. Un'altra cosa sempre che va a raccontare questo libro, se vuoi, è anche una storia di magistratura, nel senso che c'è uno scontro, si consuma intorno a questo processo e probabilmente non soltanto intorno a questo processo, due linee differenti, no? Quella di Casson da una parte e quella di Salvini da un'altra.
Allora, sì, allora, partiamo dalla questione Almirante. È stato acclarato proprio durante i processi di dibattimenti che la fuga di Cicuttini in Spagna venne agevolata dal movimento sociale, nel senso che Cicuttini perché fugge in Spagna? Perché la sua voce è registrata in questa telefonata e quindi in qualche modo individuabile. Dalla Spagna Cicuttini a un certo punto, come dire, fa sapere di avere bisogno di denaro, per che cosa? Per farci un'operazione alle corde vocali, per far venire meno appunto quella prova. Se un domani la sua voce fosse stata intercettata avrebbe dimostrato che non era quella la telefonata fatta per attirare i carabinieri a Metteano. E quindi il movimento sociale, c'è proprio una decisione a Roma, mette assieme una grossa cifra, $35,000, e poi fa per venire in Spagna Cicuttini, che ecco, va ricordato anche che Cicuttini non era solo un giovane opinionista, era anche un piccolo dirigente del movimento sociale, nel senso che era il segretario della sezione di Manzano del Friuli, dove appunto Cicuttini viveva. Quindi era un piccolo dirigente . Questi soldi gli vengono fatti arrivare grazie al suo avvocato, che non era solo il suo avvocato, ma era anche, oltre che il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, era anche il federale del Movimento Sociale di Gorizia, Eno Pascoli. Questo dato è acclarato, tant'è che il segretario dell'MSI, Giorgio Almirante, viene rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento aggravato. Sfugge però il processo, senza neppure entrare, diciamo così, avvalendosi di un provvedimento di amnistia che il Parlamento aveva precedentemente approvato. Ecco, il dato, come dire, curioso, diciamo così, è che per la prima volta un provvedimento di amnistia riguardava anche il reato di favoreggiamento aggravato, proprio nella fase in cui Almirante era nei guai potenziali per questa vicenda. E quindi il provvedimento viene emesso, Almirante se ne avvale in Camera di Consiglio, quindi prima ancora che il dibattito si apra, quindi come dire, senza farsi vedere pubblicamente, diciamo così. E quindi esce dal processo e non viene appunto processato, però il fatto è stato acclarato, tant'è che nelle carte della Costituzione da parte del giudice Spettur Cassone è puntuale proprio sulla movimentazione di questo denaro in Spagna a favore dei Cicuttini, che poi peraltro neppure farà questa operazione del corde vocale proprio perché convinto che mai avrebbe potuto rischiare di tornare in Italia, tanto che viene arrestato 2 volte, ma per 2 volte la Spagna nega all'Italia l'estradizione. L'altra vicenda che tu citavi, appunto quella di Persone e Salvini, ecco, sulla figura di Vinci Guerra si è consumato, o meglio, fa parte di una durissima polemica che si avviò negli anni successivi tra Cassone e il giudice tutore di Milano Salvini, in questo caso relativamente a un'altra inchiesta su Piazza Fontana. Ma insomma la sostanza è questa: mentre Casson ha lungamente dubitato delle ammissioni di Vinci Guerra, però ricordiamoci sempre che lo aveva di fronte come imputato, no? Come indagato e poi come imputato, negli anni 90 Vinci Guerra, che polemizzò durissimamente con Casson, proprio perché Casson aveva avviato anche l'inchiesta su Gladio con i sospetti che dicevo prima. Ecco, negli anni 90 sarà Salvini a interrogare più e più volte Vinci Guerra nell'ambito delle sue inchieste sulle versioni di destra, che poi sfoceranno in due importanti sentenze ordinanze nel 95 e nel 98, e di fatto Salvini attribuisce a Vinci Guerra un alto valore di attendibilità in tutte le sue affermazioni, che è innegabile, nel senso che le dichiarazioni che ha fatto Vinci Guerra sono centinaia e centinaia di verbali, hanno trovato molti riscontri nell'ambito della ricostruzione di quegli ambienti. Il punto è che Vinci Guerra non fa mai nomi e cognomi, non è che collega singoli reati specifici a singoli nomi e cognomi di persone, perché la sua non si può definire una collaborazione da collaboratore di giustizia, ecco, lui non è tecnicamente un collaboratore di giustizia, proprio perché non intende usufruire i benefici di legge. Quindi anche sulla valutazione di Vinci Guerra ci sono queste due opinioni divergenti da parte dei due magistrati che non ce l'hanno avuto davanti per più tempo. E poi, in definitiva, queste diverse attribuzioni della attendibilità di Vinci Guerra sono quelle che poi fanno parte di un po' dell'intero ambiente di chi si occupa di quelle vicende, magistrati o storici, a seconda se ne occupa. Sta di fatto però che Vinci Guerra è stato regolarmente chiamato a testimoniare a tutti i procedimenti giudiziari che hanno riguardato stragi, non ultimo quello sulla strage di Bologna, tant'è che l'ultimo processo, quello a Paolo Bellini, addirittura per tre volte è stato chiamato a testimoniare. Sono sempre testimonianze del suo dibattimento, di ricostruzione storica più che di elementi probatori su singoli episodi, e quindi è un po' lì il punto debole, della figura, dell'attendibilità di Vinci Guerra, nel senso che parla, racconta, ricostruisce, ma mai fa nomi e cognomi.
A proposito, visto che poi l'hai appena citata, anche su Bologna, cioè leggendo questo libro mi sembra la sensazione che anche su Bologna è uno di quei processi a cui sei stato dietro, l'hai seguito con molta attenzione, anche perché poi si parla dei mandanti della strage di Bologna in qualche modo attraverso le tue pagine. Mi ha dato la sensazione appunto che fosse un altro di quei processi che hai seguito, di cui hai letto molto, tutto con molta attenzione, soprattutto quest'ultimo dibattimento che c'è stato appunto sui mandanti della strage.
Ma sì, lì cosa è avvenuto? È avvenuto che io ho incontrato Vinci Guerra in carcere, nel carcere di Opera, dove lui sta ormai da una trentina d'anni. Ricordo bene la data perché era il 27 gennaio di quest'anno. Dopo che per mesi il DAP, gli affari penitenziari, insomma, ci ha voluto un po' di tempo per ottenere il via libera, anche perché poi c'era di mezzo il Covid e quindi i carceri erano chiusi alle visite, ma insomma poi il 27 gennaio finalmente ci siamo incontrati, abbiamo trascorso una mattinata in una salita di Vinci Guerra parlando. Vinci Guerra è una persona molto civile, molto degna, rispettabile da questo punto di vista, abbiamo parlato tranquillamente di tutto senza che lui si sottraesse ad alcuna domanda. Il giorno dopo, ed era quindi il 28 di gennaio, lui era convocato a Bologna a deporre ancora come testa il processo Bellini, per la terza volta, in extremis convocato dal Presidente della Corte d'Assise. E quindi è stato l'ultimo a intervenire il dibattimento prima delle arringhe degli avvocati, della requisitoria dei pubblici ministeri. Tant'è che ho inserito in questo, via di questa combinazione di date nel libro, proprio il racconto della sua ultima deposizione a Bologna, anche perché in qualche modo poteva essere utile per riepilogare, diciamo così, tutta quella che è la sua lettura di tutti gli episodi della strategia della pensione e quindi del terrorismo di destra degli anni 70. Quindi il libro si apre proprio con la sua ultima apparizione pubblica, chiamiamola così, a un processo, proprio per attestare il fatto che lui è continuamente chiamato a deporre a questi processi. No? Ecco, quello che poi lui dice sulla strage di Bologna va anche lì preso con le molle, perché non dimentichiamo che lui è in carcere dal 1979, quando fu lui a consegnarsi direttamente ai carabinieri, quindi la strage successiva, quindi tutte le cose che lui racconta sulla strage di Bologna, le racconta al massimo, possono essere di derelato di ciò che ha preso in carcere, perché era già in carcere da un anno. E quindi, ripeto, vanno prese con le molle. Sugli episodi precedenti invece molti casi li ha vissuti di persona, conoscendo di persona le persone in qualche modo coinvolte, no? E quindi sono elementi appresi quando era ancora in libertà. Quindi anche questo è un discrimine fra che va fatto, secondo me, nel valutare tutte le sue deposizioni, dichiarazioni verbali, quindi elementi appresi personalmente, elementi appresi nell'ambiente carcerario, sono cose che vanno valutate chiaramente in maniera diversa, vanno sottesate in maniera diversa.
Sì, la sensazione appunto sul personaggio è che sia davvero un personaggio, e che come al solito, come hai raccontato e spiegato sia nelle pagine del libro che anche poco fa, lui non è appunto non è il classico collaboratore di giustizia, lui ha raccontato senza fare nomi quello che, cioè, la sua lettura di tutti quanti i fatti, e probabilmente su alcuni fatti ci si può discutere. Andando verso la conclusione, leggevo da qualche parte delle tue parole: era veramente tutto chiarito, esistono ancora verità nascoste che meritano di essere svelate e raccontate, chiedi tu. Aggiungo che a me il termine Misteri d'Italia non piace, spesso appunto quelle stragi delle versioni fascista vengono appunto catalogate così, come Misteri d'Italia, perché sembra quasi non si sappia nulla, mentre si sa molto, non si sa tutto, ma si sa molto, o sbaglio?
Certo. No, è esattamente così. Allora, il caso di Petrano è abbastanza esemplare da questo punto di vista, nel senso che l'inchiesta ha chiarito sostanzialmente tutto ciò che è avvenuto e chi ha commesso che cosa, e quindi non solo l'attentato ma anche i reati che oggi possiamo chiamare di depistaggio, perché il codice prevede tale reato, allora non lo prevedeva. Parliamo degli anni 80, la sentenza di Ergastolo per Vinci Guerra dell'87, lui tra l'altro non l'appellò neppure, quindi no, l'accettò fino al primo grado. Ecco, non erano quindi Mingarelli, il governo lo condannati per reati tipo falso, abuso d'ufficio, quindi comportavano pene basse e prescrizioni veloci, tant'è che le loro condanne a 3 anni e qualche mese vennero poi anche interamente condonate. Qual è la differenza? Che se allora fosse il reato di depistaggio così come oggi è configurato nel codice, sarebbe stato molto più rischioso per loro non parlare e accettare tali condanne, primo perché le condanne sarebbero state molto più alte e poi perché la prescrizione sarebbe scattata molto più tardi, quindi probabilmente qualche elemento in più si sarebbe conosciuto. Un capitolo importante della sentenza di Cassone riguarda atti di depistaggio, chiamiamoli così, che vennero commessi anche da parte della polizia. Ecco, questo è un elemento che poi non portò a condanne, vennero condannati solo carabinieri per come svolsero le indagini, di fatto coprendo le responsabilità di ordine nuovo, ecco, questo è il punto. Ma anche la polizia non fu da meno, e anche la magistratura di Gorizia e Trieste non fu da meno. Era stato inviato a giudizio e processato anche il procuratore capo della Repubblica di Gorizia, Bruno Pascoli, solo omonimo dell'avvocato Eino Pascoli, di cui dicevo prima. Non venne condannato solo perché morì nei pochi giorni che intercorsero tra la requisitoria del pubblico ministero e la sentenza, quindi di fatto non venne condannato, ma era stato richiesto per lui, era stata richiesta per lui la condanna a 10 anni. Quindi ecco, era un depistaggio che riguardava tutti i pezzi dello Stato, carabinieri, polizia, magistratura, e sono atti di depistaggio che tra l'altro proseguirono, non avvennero solo negli anni 70 durante le prime indagini su Petrano, ma proseguirono anche negli anni 80 quando l'inchiesta arrivò in mano a Cassone, che la svolse egregiamente. Ci fu un perito importante della Tribunale di Venezia, Marco Morin, di cui si scoprirono connessioni con l'Ordine Nuovo, che depistò le indagini con una falsa perizia sull'esplosivo, e questo avvenne ad anni 80 inoltrati, quando appunto c'era la nuova inchiesta, e venne condannato pure lui. Quindi anche rilevare fatto che il depistaggio proseguì per anni e anni dà la misura, insomma, della, non solo della complessità della vicenda, ma anche della sua rilevanza dal punto di vista complessivo di valutazione di tutte quelle vicende.
E magari, mettiamola così, non ci credo, però appunto il tuo libro può essere un'altra occasione per fare in modo che quella vicenda non sia così dimenticata e che torni ad avere una centralità anche nel racconto di quegli anni, anche nel racconto delle persone di destra, perché altrimenti se si schiaccia tutto su Bologna o su Piazza Fontana, poi c'è un buco in mezzo di oltre 10 anni No, invece di cose ne sono successe e parecchie che se vogliamo hanno un filo che le collega tutte fino appunto alla vicenda di Bologna, che non a caso infatti torna nelle pagine di un libro che va a raccontare un attentato del 1972, né più né
Certo,
meno. Chiudendo, allora di nuovo, noi abbiamo appena parlato con Paolo Morando, abbiamo parlato del suo L'ergastolano, un libro appena uscito per la Terza che ci è piaciuto molto. Di Paolo Morando volevamo consigliare di nuovo, prima di Piazza Fontana, La prova generale, uscito nel 2019, sempre sulla Terza. Il titolo va già a dire di cosa si tratta, perché il tuo lavoro, che non è un lavoro di, se vogliamo, no, da classico ricercatore storico, in quanto tu sei giornalista, però è un lavoro fatto molto bene, che a noi appunto te lo vogliamo dire, no, che ci è piaciuto molto, e volevamo appunto chiudere col tuo metodo di lavoro.
allora, sì, hai detto bene, io non sono uno storico, ma sono un giornalista, quindi cerco anche in qualche modo di poi raccontare questo genere di studio al lettore in una maniera digeribile, diciamo così, e quindi che un lettore in qualche modo possa appassionarsi pur dandogli tutti gli elementi che provengono da documenti giudiziari. Allora, in particolare per quanto riguarda questo libro, gran parte del lavoro si basa su documenti giudiziari, appunto, quindi sentenze di Tutori, quelli di Casson, tutti i verbali di Vinciguerra che provengono da atti relativi a tutte le inchieste nelle quali è stato convocato appunto a deporre come testi di istruttoria o a dibattimento più avanti, oltre che da interviste, quindi appunto la voce di Vinciguerra compare nell'intero capitolo finale che dà conto appunto di questo nostro colloquio in carcere. Quindi carte giudiziarie in questo caso, ma poi naturalmente i giornali, quindi cercare di restituire anche il clima del tempo e quindi scoprire anche coincidenze temporali che danno in qualche modo la misura della complessità del tempo. E, ad esempio, la frase di Peteano avviene poche settimane dopo l'uccisione del commissario della Brisi, no? Quindi bisogna calarsi in un periodo che è sempre più distante nel tempo, ma che era estremamente complesso, con vicende complicate che avvenivano in quel periodo. Quello era anche il periodo in cui l'inchiesta su Piazza Fontana in qualche modo cominciava a indirizzarsi davvero e finalmente verso l'estrema destra e non più verso gli anarchici. Quindi anche questo è un elemento che potrebbe far pensare: ah, ma quindi la strage di Petrano è stata fatta per dare un avvertimento non solo agli ambienti di estrema destra, come dice Vinciguerra, ma per dare un avvertimento allo Stato, cioè attenzione, se voi indagate noi di Ovvie Novo, noi rispondiamo così, con stragi che uccidono uomini dello Stato, carabinieri. Anche questo è un elemento di valutazione possibile, no? Circa le motivazioni dell'attentato e quindi l'attendibilità o meno delle dichiarazioni di Vinciguerra. Ecco, poi io ho anche intervistato, ma naturalmente oltre al giudice Casson, che mi ha molto aiutato, diciamo, nella conduzione della vicenda, ho dato voce anche ad altre persone che si sono occupate di questa vicenda, quindi giornalista Pietro Testa, che per primo scrisse quel libro che citavo all'inizio, lontano 1976, che riguardò il processo in cui vennero processati, dopo essere stati in arresto per un anno, sei giovani gorizziani che nulla c'entravano in tutta questa vicenda, ad esempio.
Sì,
Oppure
tra
altri.
l'altro questa è un'altra storia nella storia, no? Di come sei ragazzi e ragazze vengono incriminati di una strage e per più di un anno, tra l'altro tra carcere, ma anche semplicemente come pubblicamente ne uscirono questi personaggi che furono appunto descritti come i mostri della città o del territorio. Continua,
No,
scusami.
loro furono avvenuti un calvario giudiziario che si concluse soltanto nel 1979, perché ci furono sentenze appunto di non condanna che però poi vennero appellate e quindi annullate, insomma una storia veramente tremenda. Poi dicevo che ho cercato di dare voce anche a chi Vinciguerra lo ha incontrato, e quindi ad esempio il giudice Salvini, ma anche altre figure, storici, giornalisti. Chi si è occupato della vicenda di Peteano in Friuli, naturalmente, soprattutto da un punto di vista anche artistico, diciamo così, quindi scrittori, registi, documentaristi. Ecco, ho cercato di dare un quadro il più possibile a 360 gradi di questa vicenda complicata, proprio per cercare di buttare luce su tutti gli aspetti più nascosti, che sono tanti, perché, ripeto, la vicenda è lontana e sempre in qualche modo raccontata forse troppo poco rispetto a quanto meritava invece di essere.
Io ricordo che il libro conta 304 pagine, costa 18 euro, la collana è i Robinson Letture per la terza, già l'ho detto, ve lo consigliamo, grazie ancora a Paolo Morando.
Grazie, grazie a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Just to smoke, don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here, roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely, if ever again, this contemporary got me ready to spin. Fuck it, no commas, my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Was a thing of the past now. Papers I sprinkled the hash now. Would crumble if I couldn't concentrate. Shattered perceptions, I got the jewels. And that shit ain't never from concentrate. Got through security with contraband. I'm on my door like underlay. Step in the spot and they eyeing me. Corny is snatching a pyramid. Cotton mouth to get you soon enough. Wake up and realize the moon is us. We've been controlling the wave. Fuck Google Maps, cause it ain't no directions. My nigga, this road ain't been paved. This joint ain't been rolled. I mean, this phrase ain't been coined. Ain't no coins in my way, man, what more can I say? You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Don't blow no Reggie my way. You know I came just to smoke.